Bentrovati. Ecco, noi nel, no, io, insomma, nell'ultimo file audio ho esaminato la slide 23. Riprendiamo un attimo il filo, con quanto concerne la cultura, cioè uno aspetto meramente astratto, cognitivo, ma anche etico, morale, normativo. Quindi appunto credenze, idee, concetti, simboli, no? Vari linguaggi, idee su come il mondo è o come dovrebbe essere, ecco, rappresentazioni di tipo anche morale, no? Proposizioni anche di tipo morale, canoni appunto di ciò che può essere lecito, di ciò che non è lecito, dell'immorale, del morale, dell'immorale, insomma, no? Quindi un'etica che però non è, come vedremo, assolutamente di tipo universale. Non possiamo parlare di un'etica, di una morale universale. Abbiamo poi un secondo aspetto, cioè un aspetto che riguarda una dimensione molto pratica, no? Ciò che gli individui fanno, i tipi di relazioni che instaurano. Le relazioni sono codificate attraverso dei comportamenti, attraverso saluti, attraverso abitudini che vengono acquistate e consolidate all'interno di un determinato gruppo sociale. E ci si aspetta che gli individui si conformino, no? a questi tipi di comportamenti, a questo tipo di usanze, altrimenti rischiano di essere alla meglio considerati dei bizzarri, scusatemi, alla peggio di essere considerati degli anormali, dei devianti. Delle persone non equilibrate, quindi insomma così emarginate, no? O peggio. Quindi vi sono dei comportamenti che sono convenienti in date situazioni e sono del tutto inappropriati in altre situazioni, ma ripeto, dipende dalla cultura e anche dalla società di appartenenza. Vedremo molto sinteticamente dopo che cosa distingue in modo più chiaro e più preciso la cultura dalla società, anche se spesso, ripeto, sono due concetti che vengono accorpati. Dicevo che ciò che gli individui fanno, ciò che noi facciamo, può riguardare un po' di tutto, no? Può riguardare il cibo, l'abbigliamento, le relazioni, i tipi i tipi di cerimonie, insomma, che ovviamente sono molto molto diverse a seconda delle culture e dei posti in cui ci troviamo. Infatti, viaggiare. Noi stiamo studiando, molti di noi studiano le usanze così a tavolino, però forse lo studio migliore, più proficuo sarebbe proprio quello di vedere, no? Di vedere, di partecipare, di sentire anche, no? La comunità come agisce e forse capiremmo anche il perché agisce in quel modo. Naturalmente non è che si possa girare tutto il mondo. Dobbiamo comunque avvalerci di una cultura appunto astratta, di un apprendimento astratto. I materiali che producono, semplicemente la cultura materiale, sono tutti gli oggetti, tutti gli artefatti, la tecnologia fa parte sicuramente della cultura materiale. E che sono frutto dell'ingegno, della creazione, ma anche delle esigenze, no? Delle necessità che cambiano a seconda del mutare, del divenire storico. Abbiamo visto che la sociologia ha anche una base storica, è un mutare dei fenomeni, al mutare della società, al cambiare della società in termini di relazioni, in termini di struttura, in termini di incremento demografico, cambiano le necessità e quindi si rende necessario l'invenzione o il perfezionamento o il cambiamento di alcuni oggetti. Vediamo ad esempio, ecco un oggetto che mi sta molto a cuore, i cambiamenti che ha subito è il telefono. Il telefono a disco è il telefono che ormai non è più un telefono, quello che noi usiamo, lo smartphone, è un piccolo computer, no? Non serve per telefonare ormai, sì, anche. Ma serve, è uno strumento di connessione, è una macchina fotografica, è uno strumento attraverso il quale connettersi in rete, attraverso il quale scaricare tantissime app, è un oggetto che dura anche poco, perché la tecnologia cambia di continuo e si ha sempre più, e questo è un problema non tanto relativo alle esigenze umane, perché le esigenze anche si creano, no? Vengono indotte, dal fatto che i nuovi modelli si susseguono sempre di più, con sempre maggiori funzionalità, con una capienza, sempre maggiore. Quindi la possibilità di avere dei dispositivi sempre più potenti, programmi che non possono più venire, programmi incompatibili, e quindi si rende necessario, come dire, il buttare via del vecchio oggetto per acquistarne uno nuovo. Questo, ripeto, non è un'esigenza naturale, ma è un'esigenza del mercato che viene ben comunicata e viene ben incorporata dalle persone. Naturalmente non possiamo avere esigenza, avere necessità di ciò che non conosciamo. Nel momento in cui conosciamo un determinato oggetto, le sue funzionalità, la sua comodità, la sua praticità, i giochetti che ci sono, anche sto sempre parlando dello smartphone, che è un elemento ormai che quasi quasi lo indossiamo, insomma, no? Ecco, è un qualche cosa che cambia di continuo e che noi stessi cambiamo di continuo, come anche le automobili, se pensiamo, non vanno al di là. Il cambiare automobile di volta in volta va al di là delle necessità vere e proprie di un mezzo di trasporto. Ci sono delle aggiunte che possono riguardare certamente la sicurezza. E su questo non c'è dubbio, ma non c'è solo la sicurezza, c'è la velocità, c'è il design, ci sono le diverse apparecchiature, c'è anche l'auto, è anche uno status symbol, naturalmente. Insomma, quindi diciamo che la funzionalità non è perfettamente aderente a tutto quello che noi acquistiamo, è un qualche cosa che va al di là e che, ripeto, fa sempre parte della cultura, non di tutte le culture. Ci sono culture che non posseggono assolutamente nulla, per cui avere solo un paio di scarpe è già un'enorme ricchezza. Ecco, veniamo alla slide numero 24, scusate, quella successiva. Io ho introdotto qualche immagine, ecco, rispetto all'anno scorso, un po' alleggerito, non prevedendo questo assetto di cose. Comunque i file audio in ogni caso sono comunque estremamente pesanti. In ogni caso ho alleggerito un po' le immagini. Allora, diciamo che io ho disposto questo gruppo di immagini proprio a partire da quello di cui parlavamo, cioè il versante cognitivo, il versante comportamentale e la cultura materiale. Vediamo che le prime quattro immagini rappresentano un aspetto concettuale. No? Quindi abbiamo detto credenze, concetti, opinioni, sistemi religiosi, linguaggi per descrivere il mondo. Noi abbiamo bisogno, siamo esseri culturali, siamo esseri appunto descrittivi, propositivi, descrivono il mondo in assenza degli oggetti fisici attraverso il linguaggio. Ma noi non abbiamo, tra virgolette, creato solamente un linguaggio, abbiamo creato la scrittura. Creato, perdonatemi il termine che non è forse elaborato, ecco. la scrittura o le scritture, determinati linguaggi che corrispondono a dei significati corrispondono a delle realtà molto diverse. Questi quattro esempi. Allora, beh, in alto a destra trovate due simboli. Ecco, il Corano è il classico martelletto, insomma, no? Che rimandano evidentemente ad un universo, il primo ad un universo religioso, ma non soltanto. Abbiamo detto che ogni oggetto culturale in qualche modo è molteplice, è sfaccettato, non ha un unico significato. Il Corano ha eminentemente un significato religioso, ma ha anche delle specificità. Non è nella cultura, nella religione islamica, il Corano non è semplicemente un libro, come accade nel caso delle altre religioni, del libro, no? Il cristianesimo e l'ebraismo, no? Le religioni del libro, appunto. Ma nel caso dell'Islam, il Corano è Dio stesso scritto in chiara lingua araba, soltanto questa è la versione accettata del Corano. Le altre sono semplicemente delle traduzioni del Corano, ma non rappresentano il Corano vero e proprio. Il Corano deve essere maneggiato in condizioni di purità rituale, quindi un certo tipo di lavaggio, un certo tipo di purificazione. Non è un semplice, tra virgolette, libro religioso. Tra l'altro è anche un insieme di norme codificate, perché il Corano è una delle fonti del diritto dell'Islam. Soltanto per completezza, le altre fonti del diritto. Il Corano è la primaria fonte del diritto, sicuramente, da Quran, no? Recitazione. E poi abbiamo la Sunna, la tradizione, ovvero l'insieme degli hadith del profeta Muhammad, cioè i detti e i fatti. I detti, le abitudini, i fatti della vita del profeta, appunto, che costituisce il massimo e più fulgido esempio da seguire. E poi abbiamo l'ijma, che è il consenso della comunità dei credenti. Qui vedremo, quando parleremo di cultura d'impronta collettivista e cultura d'impronta individualista. Ecco, le comunità islamiche in genere, con le loro differenziazioni, sono sicuramente propendono verso un tipo di cultura di tipo collettivista, no? Infatti il consenso della comunità dei credenti è una fonte del diritto. E infine il qiyas, che è l'analogia giuridica, una forma di precedente giuridico. Ecco, queste sono le classiche fonti, le fonti del diritto. Io infatti ho associato in qualche modo il Corano come fonte del diritto al nostro ambito giurisprudenziale, no? Vedete come le cose si intrecciano, no? Le dimensioni si intrecciano, il religioso, il giuridico, la sacralità, il testo sacro e la purezza in qualche modo, no? Il tutto si addentra all'interno di una complessità molto elaborata, ecco. Quindi questi sono degli esempi che ho fatto, appunto, sono esempi sicuramente concettuali della mente umana. Ma ci sono anche dei segni, le scritture. Qui vedete, ho voluto andare un po' sul difficile, vedete una scrittura di carattere sicuramente orientale. Le scritture orientali sono normalmente lette, scritte verticalmente e da destra verso sinistra, a differenza delle lingue, insomma, normalmente conosciute europee e non solo, che sono lette scritte da sinistra verso destra, ma questo ha una sua ha una sua spiegazione per la funzionalità degli emisferi cerebrali. Non voglio farla complicata. Poi le note, no? Gli spartiti musicali. Anche questo è un linguaggio elaborato, un linguaggio creato, qualcosa che non esiste in natura. I suoni esistono in natura, certamente. La musica è una creazione dell'uomo, un'elaborazione dell'uomo. Se io non conosco questo tipo di codice, uno spartito per me non significa nulla. Chi lo conosce invece ne ha conoscenza, ha competenza, vede, sente la musica guardando lo spartito. Altro esempio di simboli, no? Qui abbiamo un insieme così un po' affastellato di vari simboli matematici che evidentemente hanno un significato per chi li sa interpretare. Se io non capisco assolutamente nulla di algebra, trigonometria, geometria, non so cosa sia il pi greco, posso dire che è una lettera greca, ma il pi greco ha un significato ben preciso, no? 3,4 ha una, come dire, una codifica numerica e corrisponde al raggio di una circonferenza. Scusate se ho sbagliato qualcosa, ma mi sembra appunto che sia così. Se mi ricordo benissimo che il pi greco è 3,14, ma ci sono tantissime x, y, tantissime variabili, molte sono lettere greche, sono simboli, simbolo di infinito. Tutti questi simboli rimandano a qualcos'altro, ma non rimandano a qualcos'altro in modo naturale, no? Io devo conoscere il significato di quel determinato segno. Questo è quello che volevo farvi capire, no? E questo ovviamente è tutto frutto dell'intelletto umano e dell'astrazione molto, molto raffinata dell'intelletto umano e di tutto quello che ha creato. Veniamo al versante pratico di usanze e costumi, no? Acquisiti. Allora, qui abbiamo diciamo tre foto, tre immagini a sinistra della slide. Fatto così, tre esempi molto, molto diversi fra di loro, due così che possono essere confrontati. Il terzo è qualcosa di diverso. Il terzo, vedete questa cerimonia in costume, no? Fa parte non ha una funzione specifica, pratica, ha una funzione di tipo folcloristico, no? Tradizionale, consolidare le tradizioni, consolidare il proprio passato, no? Festeggiare le ricorrenze. Quindi ha una funzione di tipo sociale, una funzione di tipo comunitario più che concettuale. Attraverso appunto i costumi, le feste, le ricorrenze, anche le date simboliche che rappresentano sempre qualcos'altro, delle vittorie, delle battaglie, degli eventi tragici, degli eventi gioiosi, sono i giorni della memoria, no? In tutti i sensi, giorno della liberazione, il giorno della memoria, ecco, sono tutte delle forme, sì, diciamo che oscillano tra il pratico, il simbolico, il passato, la storia dell'uomo. Vediamo le prime due immagini. Vedete due saluti molto, molto diversi. Il saluto è un primo input relazionale che sancisce, diciamo, il riconoscimento di due persone. Due persone si riconoscono come persone ed è l'incipit, diciamo così, della relazione. Infatti, il non salutare è considerato un atto di villania, di maleducazione, ma i saluti variano moltissimo a seconda di dove ci troviamo e con chi ci troviamo. rischiando di fare delle gaffe terrificanti nel caso in cui le culture, un individuo abituato, inserito e acculturato proprio a una cultura del contatto si ritrovi a salutare una persona appartenente alla cultura del non contatto fisico, no? E non si, diventa veramente un atto invasivo toccare qualcuno che, la cui cultura non prevede il contatto fisico. Questa è una cosa su cui ho insistito più volte. In genere le culture del non contatto nel saluto prediligono prediligono l'inchino. La stretta di mano è diventata qualcosa di maggiormente ufficiale e ovviamente è adottato un po' in tutti i paesi, soprattutto nelle circostanze ufficiali, nelle circostanze di tipo diplomatico. Ma vediamo com'è nella seconda foto. Questo mi divertiva, è chiaramente una stretta di mano non relazionale. Se vedete i due personaggi politici non si guardano in faccia. È una stretta di mano che comunica al pubblico che c'è un'intesa ufficiale, pubblica. Quindi anche qui c'è una relazione? No, c'è una relazione, c'è un significato di natura politica, diplomatica, che viene in questo modo ufficializzato e formalizzato. Ci sono dei saluti naturalmente informali, c'è una gamma, diciamo, c'è un continuum dalla formalità più spiccata all'informalità più intima, più intensa, ecco. Comunque sovrasta un po' tutto la relazione, evidentemente. Ecco, naturalmente ci sono tantissimi altri protocolli, insomma, protocolli comportamentali che variano da cultura a cultura e che devono essere ovviamente conosciuti, insomma, no? Ecco, anche qui torno alla terza foto, tutte le feste locali, folcloristiche, no? Tutte le varie feste che si avvalgono di costumi anche molto, molto particolari, ma anche nel locale, nel piccolo, no? I vari carnevali, no? Non mi riferisco né a quello di Rio né a quello di Venezia, ma ogni località o quasi ha il suo tipo di carnevale, con le sue tradizioni, con i suoi costumi, con i suoi tempi, no? E la comunità vive questi momenti in maniera molto importante perché rinsaldano la comunità, la fanno sentire unita, coesa, non da un punto di vista religioso, come direbbe Durkheim, ma proprio da un punto di vista civile, e ricordando tutta una serie di tradizioni che risalgono al passato, che magari sono mutate, ma che comunque permangono nella loro radice, insomma, nella loro base, insomma, base storica. Ultimo gruppo a destra di quattro immagini, la cultura materiale. Sono quattro immagini diversissime, veramente, veramente molto, molto, molto diverse. Allora, troviamo una piramide, il celebre urlo di Edvard Munch, pittore norvegese, e una moneta antica e una carta di credito. Allora, dicevo che tutto è frutto di cultura materiale, dagli utensili, da cucina, da giardino, quindi con una funzionalità ben precisa, le stilografiche, l'evoluzione anche degli strumenti tecnologici, no? Le modalità di scrittura, dalla penna al calamaio, sino alle stilografiche, le BIC, sono tante forme per scrivere, per tracciare, per lasciare una traccia su un foglio. Alcune erano un po' più complicate sicuramente, come anche la scrittura, la grafia è cambiata moltissimo, fino ad arrivare così adesso scriviamo moltissimo, anche se a me piace molto la scrittura a mano, mi piace, ho bisogno ancora della carta, non sono dematerializzata, però quando scriviamo, scriviamo al computer, che non è qualcosa di concreto, no? È un insieme di codici numerici basati su un codice binario, per cui possiamo manipolare tutto quello che noi scriviamo, non c'è la nostra traccia fisica, non c'è la mano che scrive, ma semplicemente noi pigiamo dei tasti, e questo lo vedremo nei codici analogici e digitali, cioè il codice analogico mantiene una continuità, una certa analogia con il reale, no? E mentre il codice digitale è astratto e fatto di pezzi singoli, di pezzi così frammentari, no? Ma lo vedremo più avanti. Ecco, qui c'è tutto, qui c'è una costruzione che noi viviamo come arte, viviamo come vestigia del passato, come un monumento da visitare. No? Però appunto le piramidi in origine avevano una funzione ben collocata all'interno di una cultura e di una cultura di determinate credenze religiose molto forti, molto importanti. Naturalmente tutte le modalità di costruzione sono forme di cultura materiale, tutte le costruzioni sono anche molto diverse a seconda, lo dicevo, non solo del clima, del clima, abbiamo visto le capanne, gli igloo, ma anche a seconda delle caratteristiche del territorio, della geologia del territorio, la sismicità, ad esempio, no? L'uomo si è dovuto ingegnare per creare in territori sismici delle case che fossero case in qualche modo capaci di sopportare l'urto, capaci di, come dire, quindi anche dei materiali particolari, non solo delle modalità di assemblaggio, di costruzione, che in qualche modo fossero quasi elastiche in modo da evitare proprio il crollo. Quindi anche qui binomio, vedete, cultura, adattamento e situazioni ambientali. E poi abbiamo una moneta e una carta di credito. La moneta è un vecchissimo sistema di transazione, ovviamente non è una cosa recente, esiste ancora la moneta, ma esistono delle monete virtuali, esistono dei passaggi, dei trasferimenti di liquidità puramente virtuali, attuabili soprattutto in questo periodo, insomma, in cui l'online non ha mai avuto una diffusione così larga, insomma, e rivela tutta la sua comodità, in effetti. Qui abbiamo una Visa, una carta di credito, una cartina di plastica che però ha dentro tutta una serie di informazioni, abbisogniamo di, per esempio con il bancomat, di una chiave di accesso, no? In questo caso però non si tratta di una chiave fisica, materiale, potrebbe essere analogica, che noi introduciamo nella serratura, la giriamo e apriamo la porta. Ma in questo caso le nostre chiavi, nell'immaterialità, sono dei codici, sono delle password, sono delle stringhe, sono qualche cosa di immateriale che vengono riconosciute. Quindi la materialità e l'immaterialità, ma la funzione è comunque quella del pagare, e non solo, in realtà ormai si può pagare col telefono, si può pagare con mille altri strumenti, oggetti che identificano la propria posizione, pagare i parcheggi, insomma, ripeto che il cellulare è diventato un oggetto con le più disparate funzionalità, anche troppo, mi crea un po' di confusione, almeno a me, insomma, che sono un po' vecchietta forse. Ecco, e poi ecco l'arte, no? L'arte è un discorso a parte. L'arte è un linguaggio, sicuramente, ma è un linguaggio molto personale, molto, come dire, è difficile codificare l'arte. Non che l'arte non abbia dei codici, ma sono dei codici che cambiano. Adesso mi fermo perché il file ha già raggiunto i 30 minuti.